Ed ancora ben trovati qui al Time Magazine, dopo un'ora abbondante nella quale abbiamo sviscerato la politica, l'amministrazione locale, tante storture che si sono verificate negli ultimi giorni. Ecco, cambiamo decisamente argomento, parliamo di medicina e parliamo del 18° congresso CIMIT che si è tenuto proprio la scorsa settimana a Palermo, e ne parliamo con il professore Antonio Cascio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie. Sì, dal 24 al 27 novembre si è svolto a Palermo il 18° congresso nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. È stato un bellissimo evento, moltissimo, affollatissimo, tantissimi i giovani, sono state presentate tantissime comunicazioni orali, presentati tantissimi poster, si sono affrontati i temi caldissimi dell'infettivologia. Qual è l'attuazione del piano nazionale AIDS, la problematica della tubercolosi, nonché quello della lotta alle infezioni difficili da trattare. Come sì. Se ne parla tanto in questi giorni di germi MDR, ovvero multi drug resistant, microbi resistenti talvolta a tutti gli antibiotici che noi abbiamo a disposizione.
Questa è una tematica sempre attiva, anche a partire già dal medico di base, l'utilizzo sbagliato degli antibiotici produce alla lunga dei risultati nefasti, perché diventano sempre più inefficaci sostanzialmente, no?
Sì, questo è assolutamente vero, però non si può dare la colpa al medico di famiglia, dico, magari perché in singoli casi ci potrebbe essere pure qualche errore medico, no? Non voglio dire
nelle casistiche
sì. Però diciamo che quello dell'antibiotico resistenza è un fenomeno assolutamente naturale, nel senso che tutti i microbi, una volta che vengono a contatto in un ambiente in cui sono presenti degli antibiotici, tendono a sviluppare resistenza. Quindi anche se io sto assumendo un antibiotico correttamente perché ho una polmonite, esatto, prendo gli antibiotici, nel mio tubo digerente inevitabilmente ci saranno dei microbi che diventeranno resistenti agli antibiotici che mi vengono somministrati.
E questo produce tutta una serie di lavori nel cercare qualche altra molecola possibile.
Questo di per sé è un fenomeno transitorio, però persone che si trovano in ospedale, ricoverati magari per tanto tempo per patologie gravi, persone che magari hanno delle comorbidità, magari hanno il diabete che favorisce le infezioni, chiaro, magari sono cardiopatici, magari hanno un'insufficienza renale e nell'insufficienza renale i farmaci devono essere somministrati con molta cautela. Certo. Insomma, ci sono delle problematiche importanti per le quali la presenza di germi multidrug resistant può comportare anche delle infezioni di fatto che possono portare disgraziatamente a morte questi pazienti.
E allora, questa è stata una tematica forte del vostro congresso.
E questo sì, perché questa è la problematica più attuale. Quindi, ripeto, perché noi ci troviamo talvolta di fronte a microbi che sono resistenti a tutti gli antibiotici. E allora qual è la strategia? La strategia è quella di utilizzare gli antibiotici che abbiamo a disposizione sfruttandone le caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche. Ovvero, andando certe volte un po' leggermente al di là di quello che è previsto che nel foglietto illustrativo, ovviamente assolutamente in maniera documentando bene quello che andiamo facendo, sfruttando appunto quelle che sono le più attuali e moderne ricerche nel settore, e quindi utilizzando talvolta associazioni di antibiotici in base alla quale, se si utilizzano insieme col dovuto tempismo, con le dovute dosi, riusciamo a uccidere questi batteri resistenti. Poi per fortuna la ricerca comunque va avanti e nuovi antibiotici saranno messi in commercio presto per combattere queste infezioni, però in atto di fatto queste brutte infezioni possono essere combattute soltanto utilizzando in maniera molto diligente i farmaci che abbiamo a disposizione. E diciamo che la figura che meglio degli altri può utilizzare questi farmaci appunto è l'infettivologo, che è appunto l'esperto delle
è la persona deputata
sotto controllo.
Noi facciamo parte di quella generazione che di fatto ha vissuto l'emergenza HIV, AIDS, negli anni Ottanta. Se ne è tanto parlato, tanta pubblicità in TV, anche diciamo le persone meno attente a questi fenomeni sapevano quale potesse essere il rischio di esporsi a questo tipo di malattie infettive. Probabilmente i più giovani invece adesso non sono sensibilizzati a dovere, e questo potrebbe essere un motivo per il quale ancora oggi nel 2019 si parla di HIV, di prevenzione, perché non tutti forse hanno capito che il problema esiste ancora e non è stato né debellato né cancellato.
Grazie, questo è assolutamente vero, la ringrazio per avermi invitato. Fra l'altro il vostro compito probabilmente è importantissimo,
è proprio quello
del
veicolare le informazioni tecniche.
Informazioni, perché magari noi possiamo essere gli esperti più bravi del mondo, ma se poi quello che che facciamo, quello che non lo comunichiamo alla popolazione, chiaramente non è utile. E allora sì, il DHIV se ne parla molto poco, anche se il giorno 1 è stata la giornata mondiale sì. contro l'AIDS, quindi un po' ovviamente se ne è parlato, ci sono tante novità. E la novità più importante è il fatto che il virus, di fatto, con le nuove e moderne terapie può essere trattato benissimo, e la malattia, o meglio, ormai non si parla più quasi di AIDS, si parla di infezione da HIV. Okay. E le persone HIV infette, si parla di persone HIV infette, non di pazienti, perché quindi, una persona HIV infetta, una persona potrei essere io, potrebbe essere lei facendo i dovuti scongiuri,
speriamo.
Ma di fatto la persona non è che la si riconosce una persona diversa, un paziente che soffre, una persona
non è un malato,
non è un malato, no, e fra l'altro se assume correttamente la terapia nel sangue non avrà più il virus e quindi non potrà contagiare il virus ad altre persone, quindi anche la sua vita sessuale, il suo
non dovrà
sentirsi diverso dagli altri. Questo è un dato fondamentale, infatti ultimamente si parla di questo U equals U, non so se ne ha sentito parlare, ovvero che vuol dire che una persona che non ha più il virus nel sangue non può trasmettere il virus con rapporti sessuali.
E questo è il risultato di ricerche ormai ventennali.
È un messaggio che in quest'anno è stato scientificamente provato, dimostrato che quanto ho appena detto è vero. E questo è un messaggio fondamentale. Anche al nostro congresso se ne è parlato tanto. Addirittura abbiamo fatto un concorso per premiare il poster che meglio rappresentasse in italiano questo messaggio inglese.
Perfetto. E quindi dobbiamo solo ricordare però di non trattare con leggerezza gli argomenti, perché a parte l'HIV, l'AIDS, c'è sempre l'epatite, sono tutte malattie trasmissibili sessualmente che però ovviamente trovano campo solo dove non c'è attenzione al problema.
È vero, dice benissimo, perché certe volte dimentichiamo che non esiste solo l'HIV.
Tutta una serie di patologie.
Sì, perché le infezioni sessualmente trasmesse sono veramente tante, quindi il miglior modo per prevenirle è utilizzare il preservativo. Perché ci sono malattie sessualmente trasmesse famose come la sifilide, la gonorrea, ma ce ne sono tante altre meno importanti che però possono pure portare delle gravi conseguenze.
Sì. Faccio l'esempio anche di estreme conseguenze in alcuni casi.
Sì, ma più che estreme, diciamo molto brutte, io lo vedo per esempio l'infezione della clamidia. Un'infezione della clamidia che può passare certe volte anche inosservata, pauci sintomatica, di fatto può portare a sterilità.
Per esempio.
Sì, quindi una persona, una ragazza che contrae questa infezione non si controlla.
Non se ne accorge nemmeno. E lo scopre quando magari decide di diventare madre.
Esattamente, poi dice: ma perché non.
Perché non lo sapevi? Semplicemente tutto
oppure
lì.
Oppure l'HPV.
Questa è sicuramente l'indicazione. Come ultima domanda, che messaggio ha lasciato questo 18° convegno e quindi da dove si ripartirà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Diciamo che c'è, sinceramente, sono contentissimo, c'è un grande ottimismo, sì. Ottimismo nel senso che il congresso è stato partecipatissimo dai giovani, quindi si è visto l'entusiasmo dei giovani da cui dipende il nostro futuro. Quindi c'è tantissimo impegno, è solo appunto con l'impegno, con l'amore per la nostra materia che di fatto inevitabilmente noi, almeno del settore abbiamo, sì. Perché noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci piace, quindi
ecco,
magari lavoriamo,
che non è male, che
lavoriamo
non è male.
Giorno e notte, ma non ci stanchiamo di farlo e quindi siamo contenti. L'aria che si respirava al congresso era proprio questa, di vedere tantissimi giovani appassionati che hanno presentato i loro lavori in maniera appassionata, in maniera altamente professionale, quindi Palermo ha dato sinceramente un bellissimo segnale all'Italia intera, perché si è dimostrata capace di mostrare un congresso di una qualità veramente altissima. Erano presenti i più importanti esperti nazionali, tanti esperti internazionali e ripeto tantissimi giovani specializzandi, giovani medici, esperti del settore, quindi una cosa veramente bella.
Un bel segnale.
Un bel segnale, assolutamente. Un bel segnale. Sì.